Noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti ringraziamo, Padre, perché tu non solo ci ricolmi di ogni bene e ti prendi cura di noi, ma continui a mandarci ogni giorno tuo Figlio. E ringraziamo te, Signore Gesù, perché tu rimani con noi ogni giorno. Tu ce l'hai promesso, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Grazie perché sei tu che ci rendi figli, sei tu che ci rendi partecipi della tua stessa vita attraverso il dono del soffio che viene dal Padre, questa vita che ci rende davvero nuovi, che fa di noi creature inedite. E ti chiediamo, Signore Gesù, di inviarci questo soffio divino, questa vita nuova, di inviarcela ogni giorno. E chiediamo a te, Spirito Santo, forza di Dio, forza dell'amore, di operare in noi, di rinnovarci nei desideri più profondi del nostro cuore, desideri di bene, di pienezza di vita. Crea in noi quella novità che Gesù è venuto a portare. O Maria, tu che sei la ricolma di Spirito Santo, ripiena del soffio dell'amore del Padre e del Figlio, insegnaci la docilità allo Spirito. Amen.
Amen.
C'è un secondo esempio che San Paolo presenta, io l'ho intitolato questo brano La pienezza dei tempi. E abbiamo visto, no, il primo esempio è quello del pedagogo, no? Il secondo esempio, vediamo che l'esempio è quello dell'erede, del bimbo che è erede ma non può ancora ereditare, no? Voi sapete che non solo le leggi di adesso, ma le leggi di sempre, ci vuole una certa età per poter far sì che l'erede disponga della sua eredità. Tant'è vero che quando c'erano di mezzo degli eredi piccoli, eccetera, una volta non si guardava troppo per il sottile, li facevano fuori, no? Cosa ha tentato di fare Erode con Gesù? Se c'è un re dei giudei, ammazziamo tutti i bambini che ci sono, se lo ammazziamo quando è piccolo, siamo finito, io rimango io l'unico re dei giudei, no? Alla fine, famosa strage degli innocenti. Dico dunque, siamo Paolo, che dice, dunque, per tutto il tempo in cui l'erede è bimbo, non so cosa avete voi,
fanciullo
è già più grande, qui sapete che la parola greca è nepios, non mi ricorda niente, nepios, nipio il buitoni, che non è proprio per i fanciulli. È proprio per i lattanti, cioè per tutto il tempo in cui il bambino è da nipiol, ecco, possiamo dire così, è qui il nepios, è proprio piccolo, è infante, cioè proprio il bambino che non parla. Quando San Paolo dice ai suoi cristiani, siete proprio nepioi, con voi ho dovuto dare solo latte. Non ho ancora potuto avere la possibilità di darvi del cibo solido, ecco, e proprio usa il termine nepioi, per dire siete ancora ai bambini, a quelli a cui si dà ancora la pappetta, la pappina, un po' di latte, ma non roba solida. Quindi, dico dunque, per tutto il tempo in cui l'erede è bimbo, in nulla differisce dallo schiavo, pur essendo padrone, nel senso che lo schiavo può disporre? No. Il bimbo può disporre? No. E dice, Paolo fa un esempio di questo tipo, no? Ma, dice, è sotto degli epitropus, è sotto dei tutori, e oikonomus, l'economo, amministratori. L'economo è l'amministratore, no? È sotto oikonomoi, cioè oikonomos, sotto gli amministratori, fino al tempo stabilito dal padre. Ecco, dicevo, allora, questo secondo esempio che Paolo presenta è quello dell'erede minorenne, potremmo dire così, che giuridicamente non si distingue dallo schiavo. Ormai capite che i Galati a cui Paolo sta parlando si stanno identificando con questo erede, no? Se siamo figli, diceva Paolo, siamo anche eredi. Perché? Perché hanno appreso anch'essi, abbiamo visto il versetto 29, no? Se voi siete di Cristo, allora siete seme di Abramo, eredi secondo la promessa. Quindi, questi siete, chi sono? Sono i Galati, no? Voi Galati ormai siete eredi. Quindi hanno appreso che essi sono eredi secondo la promessa. Anche se è chiaro che il discorso riguarda prima di tutto noi, cioè i credenti giudeo-cristiani. Paolo, quando parla di noi, dice anche noi. Di cui viene richiamata la condizione precedente, certo. Chi eravate? Eravate anche voi schiavi, come noi, schiavi del peccato. Come la legge era stata paragonata a un pedagogo, così la condizione dei giudei prima della venuta di Gesù è paragonata a quella dell'erede minorenne sottoposto al controllo di tutori e amministratori. Ora, dietro queste figure bisogna ancora riconoscere la legge di Mosè. No? La legge di Mosè cosa ha fatto? Ha fatto da tutore, ha fatto da amministratore, finché è arrivato Gesù che ha dato la legge nuova. Vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo. Paolo l'ha capito bene, perché dice, non esiste nessun altro comandamento se non l'amore. L'amore è quello che riassume tutti i comandamenti. Oppure dovete leggere la famosa prima lettera dei Corinzi, capitolo 13, dove è presentata l'agape, no? Il grande inno all'agape, o le litanie dell'agape, come le abbiamo chiamate noi, dove lì viene presentato che l'amore è tutto, l'amore è inteso come dono totale di sé che non chiede nulla in cambio. Ora, dicevo, dietro queste figure c'è sicuramente la legge di Mosè. È chiaro che il parallelo calza poco, perché la condizione giuridica dello schiavo è completamente diversa da quella dell'erede minorenne. Però a San Paolo interessa che, dal punto di vista pratico, nessuno di due può disporre dell'eredità, no? Sono spiegato. Cioè, è vero che lo schiavo non è l'erede minorenne. L'erede minorenne è comunque il figlio del padrone, o comunque il figlio di uno che ha possibilità di lasciare qualcosa. Lo schiavo non può lasciare niente. Però, di fatto, di fronte ai beni, sono nella stessa condizione, quello che può sottolineare San Paolo. Può sottolineare la condizione pratica, non la situazione in cui si trovano. Quindi il parallelo calza fino a un certo punto. Però Paolo cosa sta dicendo? Ha appena detto che ritornare all'osservanza della legge significa essere ricondotti in schiavitù. Gesù ti ha liberato, sei diventato erede. Sei diventato figlio e tu adesso vuoi tornare di nuovo schiavo, vuoi tornare indietro ancora lì, è un tornare indietro. E ha già detto poi, ancora l'abbiamo visto nella precedente meditazione, che in Gesù non ci sono più né schiavi né liberi, ma ci sono soltanto dei figli di Dio, siamo tutti figli, non esistono più altre condizioni. Ora, nell'ambito della economia della salvezza, è dunque possibile ciò che invece sembra assurdo dal punto di vista giuridico, il passaggio da schiavo a figlio. Ecco che San Paolo sta dicendo, vedete, voi eravate schiavi, siete diventati figli, mentre il figlio infante è come lo schiavo, però lo schiavo è completamente diverso dal figlio. Però voi, cioè allora, potremmo dire, Israele era come un bambino piccolo che non può disporre dell'eredità. Voi eravate come schiavi che comunque non potevano disporre di niente, ma Dio cosa ha fatto? Né uno né l'altro poteva disporre, ma Dio ha dato a tutte e due le possibilità di arrivarci, voi facendovi figli, loro facendoli diventare maggiorenni. Mi sono spiegato, questo mi sembra di capire da San Paolo. Quindi il passaggio è il passaggio che è impossibile dal punto di vista giuridico, che uno schiavo diventi figlio. È l'illustrazione di ciò che governa questo esempio. L'esempio è a questo senso. A questa condizione di infanti, cioè di bambini che non sanno ancora parlare, che mangiano le pappine, è paragonata la situazione di coloro che provengono dal giudaismo. Ed è evidente, evidentemente, è questo a cui si riferisce San Paolo quando dice noi, parla di noi. Ora, questa condizione è una condizione di schiavitù. San Paolo dice molto bene, l'osservanza della legge è una schiavitù, e questo qui è già stato chiarito in precedenza, eravamo tutti schiavi. Da una parte noi eravamo sotto la scrittura, ci ha racchiusi tutti nel peccato, voi eravate schiavi in un'altra maniera, schiavi di tutte queste osservanze minuziose, no? E quindi... E qui spiega, attenzione che andiamo avanti, e dice, eravamo sotto tutori e amministratori fino al tempo stabilito, così anche noi, adesso noi è ebrei, cioè noi è Paolo, noi sono giudeo-cristiani, quando eravamo bimbi, allora là schiavi, qui bimbi, sotto gli elementi del mondo eravamo resi schiavi, quindi noi giudei eravamo resi schiavi sotto gli elementi del mondo. Cosa sono questi elementi del mondo di cui parla San Paolo? Sono tutte le osservanze minuziosissime, dal lavatore di bicchieri al lavaggio degli abiti in una maniera, dal mangiare certe cose invece non mangiare l'altro, i cibi kosher, no? Per cui non puoi mangiare la carne, puoi metterci insieme i latticini, non puoi mangiare il formaggio e insieme la bistecca, assolutamente no, sono due cose. Per cui tutte queste cose Paolo le chiama gli elementi del mondo. Interessante. Questi elementi del mondo, vediamo dove è che... ecco, gli elementi del mondo, stoicheia tu cosmu, dove proprio questi elementi del mondo sono poi un parallelo con quello che lui dirà dopo. Più tardi vedremo che anche noi, dice anche voi, voi quelli che sono diventati cristiani ed erano pagani, in realtà anche loro avevano altri elementi, l'osservanza dei mesi, delle stagioni, cioè queste cose qui, che era una specie di schiavitù, cioè sapete, non so, come i pagani erano superstiziosissimi, i romani estremamente superstiziosi. Poi pensate a certe parole che noi abbiamo ancora, no? Per esempio, la parola sinistro. Perché sinistro? C'è stato un sinistro. E se quello veniva da destra lo chiamiamo destro? E se veniva dal centro ha fatto centro? Cioè, capite? No, viene da sinistro perché? Ma perché per i romani... Quando tu facevi un incontro, al mattino quando uscivi di casa, se la prima persona ti veniva incontro di sinistra, allora ti conveniva tornare in casa, perché quel giorno sarebbe stato un giorno infausto, quindi non fausto. Allora, perché i giorni per i romani erano divisi in giorni fausti, favorevoli, e giorni infausti. Allora, quando succedeva qualcosa c'erano dei giorni infausti, allora per esempio uscire e la prima persona che incontri ti viene incontro da sinistra e non da destra, torna indietro. Perché poi il sinistro? Disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Gesù salì al cielo, siede alla destra del Padre. Perché la destra non la sinistra? Vuol dire il luogo del favore, il luogo del calore. Partiamo da lontano ancora di più per farvi capire. Allora, un tempo non c'era la bussola, per cui come si faceva a trovare il nord, il sud, l'est, l'ovest? È facile, basta pensare che si dice quando una persona non sa più dove andare, è una persona disorientata. Perché? Come si faceva a trovare il posto? Guardando Oriente. Ecco perché si chiama disorientare, no? Per cui guardando Oriente. Allora, io con gli occhi guardo Oriente, immaginate che è Est. Allora, se davanti ho Oriente, dietro le spalle ho Occidente. Alla mia destra c'è il Sud, alla mia sinistra c'è il Nord. Ecco qui svelato il segreto. Alla destra, il Sud, arriva il calore, il favore, eccetera. Dal Nord arrivano i venti freddi, arriva il gelo, arriva il... E allora capite, allora il luogo dello sfavore, sinistro, il luogo del favore, la destra, il luogo dove trovi calore, accoglienza, eccetera. Allora dire sedere alla destra vuol dire sedere nel luogo più accogliente, capite? Questo è un modo di dire, sono modi di dire naturalmente, perché Dio non ha né destra né sinistra. Per dire, disse che se Gesù assalì al cielo sia alla destra del Padre, vuol dire Gesù partecipa di tutte le prerogative del Padre, condivide la vita stessa del Padre. Allora dicevo, in questa situazione dove tutto era rigorosamente stabilito da norme, regole, stagioni, attenzione, né di Venere né di Marte, né si sposa né si parte, abbiamo ancora noi, proprio vedete che i romani hanno fatto scuola, no? Io mi ricordo un mio compagno, era di Napoli, lui è proprio era straordinario. Io mi ricordo che in seminario, no? Mi ricordo che un giorno avevo messo a posto la mia camera, perché ogni anno ci cambiavano la camera, no? Da una camera arrivavo in un'altra, poi un'altra ancora. Per i primi anni eravamo tutti in dormitori, dopo gli ultimi 2 o 3 anni avevamo la camera, e allora ognuno cercava di personalizzare un po' la camera. E mi ricordo che ho letto in una maniera, l'ho ascoltato, e dico: ah, dai Franco, vieni a vedere com'è. Allora arrivo, mi fa: ma che hai fatto? Dico: che ho fatto? Il letto, dico: il letto, cosa ho fatto? I piedi, la porta, cioè avevo girato il letto con i piedi alla porta. Dico, allora, girare il letto con i piedi alla porta vuol dire che funerale, morte. Allora, ma io neanche ci pensavo, no? Ho girato il letto, beh, neanche ci pensavo questa cosa qui. Per cui, lui è entrato e fa: che hai fatto? Allora, capite? Allora si diventa schiavi di tutte queste cose qui, del regalare i fazzoletti perché sennò piango, del non regalare mai il sapone a una persona perché sennò vuol dire che è sporco, non regalare il profumo perché sennò vuol dire che puzza, cioè capite, c'è tutta una serie di cose che non puoi, diventi schiavo, e poi in certe stagioni non bisogna fare questo, in un'altra stagione, allora San Paolo proprio fa vedere, dice: vedete, loro erano schiavi di una cosa, voi... Cioè, noi eravamo schiavi di queste, le leggi, le leggine, non toccare questo, non mangiare quello, non metterlo insieme, l'animale deve essere sgozzato in una certa maniera, se la carne non è sgocciolata, cioè, tutta una serie. Noi, invece, cioè voi, invece, voi Galati, avevate altre cose che in qualche maniera vi condizionavano. Quindi, allora, chi è più schiavo? Tutti e due sono, alla fine. L'uno è figlio, ma... vive succube di queste cose, quindi questa situazione è una situazione che sono questi elementi del mondo, da una parte ci sono gli elementi della legge, dall'altra parte questa attenzione ai 4 elementi fondamentali del mondo, no? L'aria, l'acqua, il fuoco, la terra, questa attenzione. E allora dice: così anche noi, quando eravamo bimbi sotto gli elementi di questo mondo, eravamo resi schiavi. Ma quando venne la pienezza del tempo, quindi San Paolo fa un paragone, dice: insomma, tutti e due avevamo le nostre schiavitù, voi avevate le vostre come Galati, noi come Giudei avevamo le nostre, per cui in realtà uno non può dire la nostra situazione è migliore. È come la volpe che dice al gatto: come sei peloso, capite? Siamo tutti e due uguali, alla fine chi ha più pelliccia dei due non lo so, però capite, il discorso è proprio questo, quindi non c'è distinzione. Però quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, fatto da donna, fatto sotto la legge, affinché quelli che sono sotto la legge fossero, e qui è molto bella la parola, exagorase, fossero comprati, cioè un ex agorao. C'è dentro la parola agorà, l'avete già trovata, vi ricordate, la piazza, è il comprare in piazza gli schiavi. Quindi è venuto il momento, quella è stata la pienezza dei tempi, è il momento in cui il figlio è sceso in piazza a comprarci, a riscattarci. Eravamo schiavi venduti sulla pubblica piazza e lui è venuto a riscattarci. Viene tradotto, non è adozione, non credo che sia, non so come viene tradotto da voi, comprati, riscattati forse. Affinché, no, dopo, prima dice affinché quelli sotto la legge fossero comprati in piazza, io ho tradotto così, riscattati, ecco, invece è comprati in piazza, e affinché noi, cioè, quindi quelli sotto la legge che avevano le cose del mondo eccetera, sono stati riscattati, cioè comprati in piazza, gli altri ricevessero l'adozione filiale, quindi tutti quanti ricevessimo l'adozione filiale. Ecco, adesso ci soffermiamo un attimo a capire che cos'è questa cosa, cos'è questa pienezza dei tempi. Che cosa intende San Paolo quando parla di pienezza dei tempi? Potremmo dire che è il momento prestabilito da Dio per l'invio del Figlio. Però la parola pienezza dei tempi, secondo me, ha anche una valenza escatologica, cioè la missione del Figlio è lo spartiacque tra momenti diversi della storia della salvezza. Ora, il fatto che la pienezza dei tempi sia messa in parallelo con il raggiungimento della maggiore età di cui si parlava in Galati 4:2, versetto 2, perché quando uno può disporre dell'eredità? Quando arriva la pienezza dei tempi, quindi è diventato maturo. Allora, Dio ha ritenuto che ormai Israele era diventato maturo e che lo schiavo ora doveva essere comprato. Ecco le due cose. La differenza è che lo schiavo è stato ricomprato e finalmente il bambino è diventato in grado di ereditare. Sono cambiate le due modalità, ma tutte e due siamo diventati figli. Lo schiavo è diventato figlio, ed è un passaggio di qualità ancora maggiore del bambino che è diventato adulto. Non so se mi sono spiegato. Che un bambino diventi adulto è nella normalità e nello sviluppo normale delle cose, ma che uno schiavo diventi figlio, questo è veramente un cambiamento di qualità. È una cosa incredibile, è soltanto un dono che può venire soltanto dall'alto. Quindi è interessante allora questo, che la centralità qui, non so se avete visto, la centralità è l'opera di Dio, è Dio che ha fatto tutto. Non dice, quando allora, avendo fatto, gli uni hanno fatto penitenza, gli altri hanno fatto i bravi, hanno osservato la legge meticolosamente, Dio per premiarli ha mandato suo figlio, no? Assolutamente no. Dio ha ritenuto che è arrivata la pienezza del tempo, ma è Dio, proprio è oteos, così dice il greco, oteos exapestailen, cioè ha mandato, ha spedito, ha mandato il suo figlio, ton ion autu, fatto da donna. E quindi, tra l'altro, è interessante perché questo raggiungimento non è avvenuto in una dimensione atemporale, ma in un tempo concreto della storia. Quel invio, exapestailen, di cui vi dicevo adesso, è un auristo. E il tempo, il verbo all'auristo in greco, noi in italiano non l'abbiamo, assomiglia un po' al passato remoto, ma è diverso, perché in greco c'è, perfetto, più che perfetto, oristo primo, oristo secondo, oristo forte, terzo, sono tutta una serie di cose. Ora, l'oristo è il tempo che sottolinea la puntualità di un evento, cioè è avvenuto proprio in un certo momento, non in un momento vago, è avvenuto il momento preciso in cui l'uomo ha toccato a tal punto il fondo che Dio dice, bene, adesso la palla rimbalza. Quando la palla rimbalza, quando ha toccato il fondo. Quindi è arrivato il momento in cui l'uomo non ne poteva più, no? È stato il momento in cui Dio dice, se ritardo ancora un po' adesso, no? È un po' come dire, stai lì un po', quando tu desideri qualcosa in maniera pressante, allora Dio dice, ok, se l'hai desiderato così tanto, adesso te lo do. Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano, ricordate, no? C'è una storiella che mi piace molto dei padri del deserto. Un giorno un discepolo di un padre del deserto gli disse, parlami di Dio e dimmi come faccio a incontrare Dio. Bene, domani mattina vieni con me, andiamo a fare un giro, ti parlerò. Si mettono in viaggio, arrivano fino nell'oasi dove c'era un grande laghetto. Spogliati che entriamo a fare il bagno. Entrano tutti e due a fare il bagno. A un certo punto il vecchio padre gli piomba le spalle, lo tiene sott'acqua e questo si dibatte, si tiene sotto, a un certo punto lo lascia andare, questo è forse, ma sei impazzito? E questo gli dice, dimmi, cos'hai desiderato più di ogni altra cosa quando stavi sott'acqua? L'aria! Quando desidererai Dio così, l'avrai trovato. Ecco. Ecco la pienezza dei tempi, probabilmente è arrivato il momento in cui l'uomo desiderava a tal punto, Signore non ce la facciamo più, ricordate, che non è una preghiera, eh? Se voi andate a leggere l'Esodo, a un certo punto dice, ho udito il grido del mio popolo, il grido, non la preghiera. Gli ebrei non pregavano, non conoscevano neanche Dio, ma chi è questo Dio che dice di essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Dici il nome di questo Dio. Io sono colui che sono. Io sono il presente. Io sono colui che è con te. Non è quindi una preghiera. Ma esiste una preghiera fatta senza parole, capite? È quando tu sei così schiacciato dentro che ti metti a gridare, a dire ma chiunque tu sia, vienimi incontro, non ce la faccio più. Viene in mente un po' Charles de Foucault, no? Che diceva, Signore, io non so se voi ci siete, ma se ci siete fate che io vi conosca. E Dio si rivela. Ma Wendell Bray che dice, Signore, io non so se ci sei, ma se ci sei fa che io ti conosca. Anche lui, che a distanza di qualche decennio, tutti e due hanno fatto la stessa preghiera, tutti e due hanno avuto lo stesso risultato. Mi ricordo un giovane mio alunno di dell'ITIS, che mi parlava della sua ansietà, della sua scontentezza, il vuoto interiore. Senti, fai una cosa molto semplice. La sera prima di andare a letto, ma così, parlavamo così in corridoio, prova a fare questa esperienza, metti in ginocchio, molto semplicemente. Ma io non credo in Dio, non importa. Comincia a dire così. Signore, io non so se ci sei, ma se ci sei fa che io ti conosca. E dopo l'ho visto, dopo una settimana, fa, sì, sto facendo questa cosa. Dopo 15 giorni, ho smesso, perché? Ho avuto paura perché ho visto che cambiava qualcosa. Cioè, perché quando tu gridi, o qualcuno grida con te, o che intercede per te, anche lì. Ricordo un giovane che era inquieto, eccetera, e girava, veniva in oratorio, poi se ne andava, poi entrava. Mi ricordo, noi eravamo là con educatori, giovani, così, andavamo a fare l'adorazione, nella piccola cappella dell'oratorio, ci ha esposto l'Eucaristia, e lui entra, poi sta lì un attimo, poi lì era inquieto, si capiva, non poteva. Mi ricordo, c'era una ragazza, adesso è sposata, figlie, e lui si avvicina e dice, Laura, stai pregando per me? E lei, sì. Te lo proibisco! E se Dio qualcosa cambiava, ecco, c'è la pienezza dei tempi, qualcosa che preme dentro, no? Ecco. E arriva questo momento, il momento in cui non ce la fai più, insomma. Il momento in cui, ecco, è il momento in cui Dio reputa maturo, adesso se io arrivo, allora mi accoglieranno finalmente. Adesso è il tempo giusto. Guardate che il Signore non arriva né prima né dopo, arriva il momento giusto. siamo noi che siamo sempre in ritardo o siamo in anticipo, lui arriva al momento giusto. Ecco allora che arriva quest'uomo, questo figlio fatto uomo, viene inviato. Da notare la centralità, vi dicevo, dell'iniziativa di Dio. È chiaro che Paolo, anche se non ne parla in modo esplicito in questo contesto, ha in mente una missione del figlio che parte dalla sua preesistenza presso il padre, qui non ne parla, ma è chiaro che il figlio esisteva già, non è che Dio allora creò un figlio e lo mandò, no, no, c'era già. Paolo ha in mente sicuramente anche le tradizioni che ormai di scuola giovannea, no? Il famoso prologo, anche se Paolo Giovanni poi ha raccolto tutte queste cose più tardi, ma certamente circolavano già delle tradizioni di tipo giovannea. Quindi non si pone il problema, ha in mente questa missione che parte dalla sua preesistenza accanto al padre insieme al soffio, lo chiamate spirito e preferisco chiamarlo soffio, il soffio di Dio insieme. E qui parla proprio di questo invio, poi vedremo che parlerà anche dell'invio dello Spirito Santo, adesso noi ci fermiamo al versetto 5, ma vedremo che al versetto 6 si parla anche di un altro invio, quello dello Spirito Santo, ma non vogliamo mettere troppa carne al fuoco. A proposito di questo figlio inviato da Dio, si fanno due affermazioni: è nato da donna, quindi è uomo. Quindi ha assunto la natura umana. Nascere da donna vuol dire completamente uomo. Guardate che qualcuno dice, ma Paolo però non dice nato da una vergine, la vergine si chiamava Maria, cioè, non dobbiamo mettere in testa, poi c'è qualcuno, qualche teologo, tra quelli più originali, no? I quali tirano fuori, ecco, vedete, qui c'è la prova che la vergine, che la Madonna non era vergine, perché parla di una donna, ma da quando in qua si può parlare di prova ex silenzio. Da silenzio non si può fare una, non è una prova, non ne parla e basta. Il fatto che io non dica una cosa non vuol dire che non la so, vuol dire che non voglio dirla. Ma chi l'ha mai detto? Cioè, prendere una prova di questo tipo è volere dimostrare le cose che non ci sono. No, Paolo, vuol dire Gesù era pienamente uomo, quindi nato da donna. Ricordate quando Gesù parla di Giovanni Battista, tra i nati di donna non c'è nessuno superiore a Giovanni. Cosa vuol dire nato da donna? Vuol dire uomo, quindi fatto uomo, quindi è l'unica volta in cui parla della Madonna San Paolo, non ne parla mai, questa è l'unica volta, senza neanche dire il nome, ma perché non è interessato a farlo? Se qualcuno gli avesse domandato, ma come si chiama? Ma probabilmente Paolo aveva già parlato della Madonna, no? E quindi, perché Madonna ai tempi di Paolo era ancora viva, se è morta poi in casa di Giovanni Evangelista. Proviamo a ricordare che è comune il modo di dire nel giudaismo. Quando si dice che uno di stirpe umana, si dice è nato da donna, a dire che sei un uomo, sei un nato da donna. Non è che sia spregevole, ah, sei nato da donna, adesso è difficile, nasce da uomini, col gender non si sa mai, non so cosa succederà, non so i miei successori cosa predicheranno dopo, però per il momento non poniamoci il problema, perché qui con questi ovuli trapiantati, con uomini che diventano donne e donne che non si sa bene cosa diventano, allora... Quel che vuol dire è che la nascita di Gesù è una nascita pienamente umana. È chiaro che quindi l'espressione di San Paolo non vuol dire niente, come vi dicevo prima, sulla nascita virginale di Maria, di Gesù, da Maria. Il famoso argumentum in silenzio non serve a niente. In secondo luogo è bene sottolineare che una eventuale sottolineatura di una ascendenza paterna di Gesù sarebbe fuori posto, cioè Paolo qui sta dicendo che Gesù è figlio del padre, è figlio di Dio. Se avesse detto nato da Giuseppe oppure figlio di Giuseppe da Nazareth, sarebbe stato fuori posto, perché avrebbe creato confusione ulteriore in questi poveri Galati, i quali, sapendone poco di teologia e di altro e anche di geografia, forse allora Paolo preferisce parliamo nato da donna, cioè uomo, anche perché non c'era bisogno di dire figlio di XY e di YZ. Anche perché appunto Gesù è il figlio del Padre che ci rende figli adottivi, e questo è bellissimo, no? Allora, è nato da donna per far due cose: è venuto sotto la legge, quindi sotto la legge, nel tempo, quindi cosa vuol dire sotto la legge? Nel giudaismo, in un contesto sociale preciso, con certi usi e costumi, lì. Ma perché ha fatto questo? C'è un fine, eh? Non è venuto perché non sapeva cosa fare, ma perché quelli sotto la legge fossero comprati in piazza e ricevessero l'adozione filiale, tutti quanti ricevessimo, cioè quelli sotto la legge fossero comprati, notate bene, è un passivo, eh? È Gesù stesso che li compra, fossero comprati da Dio, da Gesù, da Dio attraverso Gesù. E noi, tutti quanti, quindi ormai siamo diventati eis, siamo diventati uno solo, e tutti quanti diventassimo, avessimo l'adozione filiale, cioè diventassimo totalmente figli. Ora Paolo sta parlando in un contesto che è quello dell'impero romano, dove esisteva l'istituto della adozione, un po' come c'è per noi, cioè uno quando è adottato diventa a tutti gli effetti figlio. Ma Paolo adesso, poi dal versetto 6 in poi, dirà una cosa più grave, adesso io non voglio andare oltre, dirà una cosa molto più grave, dirà che non solo noi siamo figli adottivi, ma siamo addirittura figli naturali, cioè adottivi in quanto non siamo naturali come Gesù, ma siamo totalmente figli perché in Cristo noi abbiamo ricevuto lo stesso soffio, cioè in Cristo c'è il soffio del Padre e il Padre c'è il soffio di Cristo, e se noi riceviamo lo stesso soffio è chiaro che siamo non figli adottivi, ma figli a tutto tondo, capite? Non so se riesco a rendere l'idea. Ecco, quello che io mi fermerei qui, e credo che possiamo già riflettere e domandarci se abbiamo consapevolezza della grandezza. Ancora qui, io credo che tutta la lettera ai Galati, come altri scritti paolini, vogliono proprio spingerci a diventare consapevoli del dono che abbiamo ricevuto. Noi spesso siamo così abituati al battesimo, ai sacramenti, ma sì, fin da bambini abbiamo imparato ad andare in chiesa, la nostra educazione è stata un'educazione fondamentalmente cristiana, forse non ci stupiamo più, no? Siamo così abituati ad avere l'acqua in casa e che ci accorgiamo della preziosità dell'acqua solo quando c'è il blackout per mezz'ora, non dico per una giornata, perché sennò andremo nel panico, ma dopo mezz'ora, manca l'acqua, come faremo? Proprio, potevi usare mezz'ora prima, ma non ti accorgevi, ma mezz'ora dopo ti sembra che manchi. Ora, pensate a quando vai in tilt, telefonia e elettricità. Allora, computer, telefoni, telefonini, posta elettronica. Non prende! Viene in mente, l'avete visto, no? Casa Surace, il filmato, l'avete visto, andate a vedere l'ultima cena è ai tempi del social network. C'è Gesù che nell'ultima cena, è molto bella questa scena che si vede, cioè, ha fatto una scena come se fosse l'ultima cena di Leonardo da Vinci. E si vede proprio tutto il coso, e Gesù dice: ho desiderato ardentemente mangiare questa cena con voi, prima della mia passione. E si vede, lui è inquadrato in primo piano, ma nel frattempo si vede, poi si allarga il campo e si vede Pietro con davanti un Apple, poi di là un altro coso, e poi a un certo punto Gesù, che è smarrito, dice: Pietro, questa notte stessa, prima che il gallo canti, che pronto, cosa, amò, scusa, un momento, sono qui con Gesù, ma no, quale Maddalena, no. E Gesù dice, così, no? A un certo punto, Gesù si arrabbia, si vede che dice, insomma, basta, volete capirle che me ne vado, e dove vado non prende. Ecco, andate a vedere su internet, YouTube, Casa Surace, sono stati filmati, dura 3 minuti, 4 minuti, una roba vista. Casa Surace, perché sono quelli che producono questi filmati qui, che sono simpaticissimi, sono napoletani, e poi si arriva anche Pilato a fare il selfie con Gesù, no? Andate a vedere. Quindi per dire che, cioè, proprio per dire, se fosse accaduta l'ultima cena ai tempi del social network, sicuramente sarebbero successe cose di questo tipo. Per dire che noi siamo ormai così imbevuti di queste cose che non ci rendiamo più conto, non sappiamo più stupirci, no? Se tu non sai più stupirci, non stupirti, non sai più amare, non sai più neanche vivere, non sai più gioire, perché senza stupore e senza la meraviglia non ci può essere gioia, non ci può essere consolazione, capite? Ecco, allora qui dire: Signore, ma io so stupirmi delle cose belle che mi hai dato, mi so rendere conto che sono veramente figlio, che Gesù si è fatto veramente uomo, che è della mia carne, che quando mi dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, mi dice che io sono suo consanguineo e suo consustanziale, cioè stessa sostanza umana, siamo uguali. Non so se ci rendiamo conto, capite? Noi abbiamo sempre un Dio etereo, un Gesù Cristo da immaginetta o da santino, tipo 7 chilometri da Gerusalemme, quel brutto film, no? Di un Gesù stampato proprio di un brutto, e che, no, un po' tutto il film è anche banale. Però, per dire, arrivare, non ci rendiamo conto, ecco. Penso che una delle grazie, no? Che domando al Signore che cosa desidero e voglio, Signore, voglio riacquistare lo stupore, la freschezza del meravigliarmi delle cose belle che tu fai e quindi di togliermi di addosso tutta la polvere dell'abitudinarietà, della chiusura su me stesso, della presunzione di essere a posto.